Storie di Maratona, il podcast in collaborazione con ASICS, in cui campioni e professionisti ci daranno i loro migliori consigli per la corsa e ci emozioneranno con le loro storie. Buon ascolto! Stefano, il pomeriggio del 29 agosto 2004, quel giorno che un po' ti ha cambiato la vita.
Me l'ha arricchita.
Te l'ha arricchita, eri già un atleta di altissimo livello, però diciamo la medaglia d'oro. Che cosa pensavi? Perché questo, magari tu ti ricordi le emozioni successive, ma quelle poche ore, perché poi si era corso il pomeriggio.
Alle 18 ore di Atene, che erano poi le 17 in Italia, ed è stata una giornata, diciamo, normale, serena, tranquilla, perché la maratona era il pomeriggio.
Sì.
E anche la notte precedente l'evento e quindi la gara olimpica, quando hai un orizzonte nella giornata successiva diventa molto più serena. E le maratone, quelle abituali, quelle che siamo abituati a correre e a vedere, sono al mattino presto, quindi
sì, noi di solito sì.
Il sabato di solito è un po' più nervosetto. Quella volta invece il sabato era stato molto tranquillo e anche tutta la giornata di domenica. Che cosa ho fatto? Ho guardato gli altri eventi che c'erano alle Olimpiadi l'ultimo giorno, quasi tutti
sereno,
lì,
tranquillo,
ma perché c'era tempo per innervosirsi, sì, e per andare sotto pressione poi nel pomeriggio, e quindi c'era stata proprio la possibilità di fare una colazione, diciamo, normale, abituale, un pranzo ad un orario tranquillissimo, perché poi la gara sarebbe stata alle 18, quindi con il riscaldamento che inizia alle 17, quindi l'orario perfetto alle 13:30. E poi si leggeva. Io ricordo che avevo un libro di Ken Follett, una cosa molto leggera per non stressarmi più di tanto, e musica, perché c'erano il lettore dei compact disc.
Il compact disc portati, vabbè.
E quindi c'era
ci segue un ventenne, non sa di cosa stiamo parlando.
C'era il Buoni o Cattivi di Vasco quell'estate lì, che era stato un po' la colonna sonora di quell'estate. E poi il trasferimento, perché da Atene, dove c'è ancora il villaggio olimpico, che è diventato un quartiere residenziale, e con un autobus abbiamo risalito il percorso della gara per arrivare fino a Maratona, cioè una quarantina di chilometri dallo stadio Panathinaiko. E io il percorso lo conoscevo già bene, non ti dico le facce degli altri atleti quando hanno cominciato a notare queste colline lunghissime dentro al percorso, perché il percorso di Atene,
dici che qualcuno sapeva che non era tutta piatta?
Ma molti atleti non guardano, no, non fanno la ricognizione del percorso. Io stesso qualche volta non l'ho fatto, un po' perché delle volte non ce n'è la possibilità, e altre volte invece perché facevo senza, guardavo l'altimetria su una carta e mi bastava. Io invece quello lo conoscevo benissimo, perché lo avevo fatto più volte. Penso che la mia prima maglia azzurra, quando avevo 20 anni, diciamo quella dei grandi, l'ho indossata proprio ad Atene, quindi era proprio un segno.
Beh, cioè, diciamo che hai chiuso il cerchio così. Senti, ma nella preparazione, no, più volte hai detto quell'anno le cose si erano infilate abbastanza bene, ma c'è stato un momento che hai detto, non che avresti vinto l'oro olimpico, però più di così non potevo fare, ho raggiunto il top, come va però io veramente
sono al mio top, tutto.
Sono sì, al mio, sì, 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 il mio.
E quella è stata forse l'unica estate della mia vita. Io ho corso tante, ho fatto 4 Olimpiadi, tanti mondiali, tanti europei, sono tutte gare estive, mai ero riuscito ad arrivare al 100% sanissimo. C'è sempre quel fastidietto, sì, quella piccola interruzione nella preparazione che ti obbliga a uno stop di qualche giorno, di una settimana, o una condizione di forma che è un po' altalenante. Invece quell'estate c'era stata una crescita continua che a un certo punto, insomma, mi sono detto, vabbè, forse sto andando talmente bene, mancano ancora 4-5 settimane che poi scollinerò e arriverò, diciamo, un po' meno in forma di oggi il 29 agosto, quando c'è la gara olimpica. Ed invece grazie soprattutto al lavoro di chi sta dietro all'atleta, e quindi al mio allenatore, il prof Gigliotti, che aveva davvero scritto un programma meraviglioso, e sono arrivato per la prima volta in vita mia a 33 anni davvero al top nel giorno giusto. E quel giorno lì che cosa pensavo? Beh, abbiamo fatto il massimo fino a qui. Adesso
Adesso tocca quei 42 chilometri e 185.
Giusto, giusto.
Senti, adesso invece tu hai tutta una prospettiva diversa da allenatore. Io prima ti ho visto che seguivi i tuoi ragazzi e ti ho chiesto, meravigliandomi, perché tanti hanno un'equipe che segui tutto. Segui la parte, diciamo, di allenamento più muscolare, pesistica, al lavoro tecnico in pista e tutto il resto. In un centro dove ci ospiti qui, anzi grazie oggi a Rubiera, che secondo me è unico, perché noi in Italia siamo abituati più a considerare centri che sono legati a corpi militari, per quanto tu collabori, no? Perché hai tanti atleti che fanno polizia, eccetera. Cosa stai creando qua? Perché è bellissimo, no? Qui adesso siamo in una pista indoor.
No, qui sto creando di fatto un piccolo polo, centro di allenamento che attira tanti atleti da tutta Italia. E non siamo soltanto noi qui a Rubiera, siamo, diciamo, gemellati con la città di Modena, che è a 10 km da qua, quindi due impianti, e tanti allenatori. Pensa che una ventina di mezzofondisti della nazionale italiana vivono in questa zona, ma non sono di questa zona, sono venuti qui per cercare le condizioni ideali per poter preparare grandi eventi per 7, 8, 9 mesi all'anno, quando il clima ovviamente è più favorevole. L'estate qui fa caldo.
Molto, lo so, io abito in Romagna. Quindi quello che succede nei college americani in maniera un po' diversa.
Sì,
no? Lì,
diciamo,
c'è tutta una roba.
In versione micro, però ci sono tanti ragazzi che sono venuti qui a studiare all'Università di Modena e Reggio Emilia, e chi fa l'Università a Parma, chi fa l'Università a Bologna. E qui abbiamo convertito un capannone industriale, era un magazzino del comune, in una palestra sportiva proprio di fianco al nostro campo di atletica, che ci permette di lavorare al top anche nei mesi invernali e di avere per i nostri corsi dei ragazzini uno spazio al chiuso, visto che oggi, insomma, i genitori ci tengono che i ragazzi stiano sempre in una situazione, diciamo, ideale, quindi all'asciutto, al caldo, per poi andare fuori magari da qui, rifinire qui il riscaldamento e andare fuori, fare la parte di allenamento all'esterno. E mi occupo con gli atleti di tutta la parte che riguarda l'allenamento, quindi la programmazione tecnico-agonistica, l'allenamento sia in palestra che sul campo, e poi ognuno di loro ha altre figure che collaborano, come può essere la figura del mental coach o del nutrizionista,
sì, certo,
o tutto l'equipe della fisioterapia e che cura la salute degli atleti. Però diciamo che
ti sporchi ancora tanto le mani.
Sì,
eh?
Mi piace, insomma, seguirli dal primo minuto all'ultimo. Di fatto sono un tecnico a tempo pieno, il mio hobby è diventato il mio hobby a tempo pieno.
Diamolo, è un lavoro, dai, un lavoro a tutti gli effetti. Beh, come avete capito e visto, c'è oggi Stefano Baldini, ospite di Storie di Maratona. Con Stefano parleremo ancora un po', perché se uno ha fatto i conti lo sa, sono 20 anni dal tuo oro olimpico, però parleremo anche molto più di presente e di futuro, proprio del suo ruolo di allenatore e anche dei tanti giovani, o anche non più giovani, perché Pietro Riva è un uomo ormai, insomma, che ti stanno dando grandissime soddisfazioni. Però adesso intanto andiamo a vedere delle cose che ci ricordano i 20 anni dell'oro olimpico di Stefano Baldini. Marco, metti giù, che quella è roba preziosa.
Lo so.
Guarda chi ti ho portato.
Ciao Stefano. Complimenti, complimenti davvero. Stavo,
grazie,
ammirando questo tesoro, tesoro italiano, possiamo definirlo, che messo tutto insieme fa un certo effetto a noi, e penso anche un po' a te, tirarli fuori ogni tanto.
Sì, adesso in realtà era parecchio tempo che soprattutto la medaglia
l'adorazione
giace in una cassetta di sicurezza di una banca, mentre invece le scarpe le utilizzo più, le ho utilizzate gesto più spesso. Vedi, sono sporche di rosso del tartan della nostra pista, perché qualche anno fa, forse 2019, le avevo riprovate per scrivere una recensione della mia scarpa personalizzata di Atene. E invece la divisa, forse l'avevo riutilizzata, non indossata, ma l'avevamo tirata fuori una decina d'anni fa per i 10 anni di Atene, dove qui avevamo, sul percorso che abbiamo utilizzato tantissime volte in allenamento, avevamo organizzato un allenamento con 1500 persone allo stesso orario della maratona olimpica.
Esatto, e sul completino e sulla maratona di quel giorno ci avevi anticipato un aneddoto che riguarda...
Ce ne sono diversi, ma ce n'è uno in particolare. E questi a parte che la divisa era la prima volta che la mettevo, perché chiaramente quando vai alle Olimpiadi ti viene consegnata in quel momento e non l'avevo provata in allenamento, anche un po' per scaramanzia, perché la divisa nuova, sono sempre stato uno che ha messo le scarpe nuove o semi nuove quando ci sono le gare e il completino quello nuovo quando c'è la gara. Questi sono i pantaloncini che hanno dentro la mutandina, no? E io abitualmente tagliavo la mutandina, la toglievo perché utilizzavo uno slip sportivo che è mio, che utilizzavo in allenamento abitualmente. E, indossando un paio di giorni prima della maratona questo completino davanti allo specchio, in realtà mi sentivo molto comodo con questo completo e con questo pantaloncino. E ci prepariamo, ci scaldiamo allo stadio di maratona, insomma ti metti sulla divisa e poi sali le scale perché vai sul rettilineo di partenza, faccio un piccolo allungo, un'accelerazione e non mi sento così comodo.
C'è qualcosa che non va.
C'è qualcosa che non va. Devo mettere il mio slip sportivo. Riscendo verso gli spogliatoi, che cosa succede però nelle gare? Che gli zaini degli atleti, dopo una certa ora, mancavano 20 minuti alla partenza, e vengono portati via. E lì la preoccupazione.
Come corro?
Come corro? Poi dopo il colpo di pistola non mi sono più accorto di niente, dimenticato di tutto. In realtà ero comodissimo, solo che come quando ti allacci le scarpe, ti sembra di essertele allacciate bene, ma le vuoi controllare 2, 3, 4, 6 volte.
Io le rislaccio, le riallaccio non so quante volte.
L'altro aneddoto è quello dell'orologio, perché Gelindo Bordini, il mio predecessore che vinse la maratona olimpica di Seul 88.
Con lo stesso tecnico, ricordiamo, il professor Gigliotti.
Il prof Gigliotti aveva gareggiato senza orologio. Allora io, che invece ero un po' schiavo di queste tecnologie che nel tempo sono diventate uno strumento molto importante anche di raccolta di informazioni, gli avevo promesso: no, no, ma io gareggio senza il mio smartwatch, te lo do prima della partenza, me lo ridai dopo il traguardo. Li saluto un quarto d'ora prima della partenza, perché tra maratona e Atene ci sono 40 km, i tecnici non seguono la gara da lì, li hanno caricati su un pullman che li ha portati al traguardo. E come li mollo, torno verso la partenza dopo un salutino e mi accorgo di avere l'orologio. Vabbè, l'ho tenuto e ci ho gareggiato. L'ho guardato quasi mai, l'ho guardato un po' nel finale.
L'ho fatto partire, quindi.
L'ho fatto partire, beh, certo. Vabbè. L'ho fatto partire, poi tanto, essendo stato praticamente molto tempo in testa, tu hai l'automobile con... Ma il tuo è sempre più preciso di quello là.
Qualcuno, bravo, qualcuno gli avrebbe detto: no, guarda che hai messo male il chilometro adesso.
Sì, Stefano, con tutto questo bagaglio di esperienza, facendo un confronto tra Stefano del 2004 e Stefano di oggi, cosa è successo? Come ti senti oggi in qualità di allenatore con tutta questa esperienza per i ragazzi?
Beh, ho raccolto tante informazioni, perché comunque è un bagaglio di esperienze che a un certo punto diventa anche una responsabilità. Cioè, ti viene da ridare qualcosa allo sport che ti ha dato tanto. Dall'età di 18-19 anni ho cominciato a girare il mondo e a conoscere un sacco di persone, ad avere un gruppo di allenamento sempre molto aperto, con la possibilità di venire ad allenarsi con noi anche se lavori con un tecnico diverso, e questo mi ha permesso di con la curiosità di avere un bagaglio che mi serve in questo momento. Poi viene l'attimo in cui smetti di fare sport a tempo pieno, quindi di fatto è un lavoro, e vieni reimmesso nel mondo del lavoro quando hai una certa età. Io ho smesso a 39 anni e devi anche ricominciare.
Ma manca tantissimo la pensione, Stefano. Quindi
no, la pensione non arriverà.
Non arriverà. Quindi
devi darti da fare per recuperare anche del tempo che tu hai investito solo in una direzione, che era lo sport ad alto livello. Quindi tutta la formazione tecnica dalla quale ho imparato tante cose, e oggi non replico quello che ho fatto io. Cerco di essere un allenatore un po' più moderno, anche perché sono cambiati i ragazzi. Io da atleta ero completamente diverso rispetto
a loro.
Ai ragazzi che alleno oggi, perché viviamo in un contesto che è diverso, che è cambiato, e gli stessi ragazzi hanno delle conoscenze oggi che delle volte superano le tue, perché attraverso le tecnologie loro hanno accesso a delle cose che fanno gli altri soprattutto, perché la condivisione oggi ti permette di sapere che cosa ha fatto ieri quell'atleta, che cosa ha fatto in gara quell'altro atleta, perché hai la possibilità di accedere a tutto.
È un vantaggio e uno svantaggio, perché dipende chi è davanti,
no? Cercare di farlo diventare un vantaggio, di renderlo un vantaggio e di prendere il buono e il meglio di queste nuove tecnologie, come quelle legate per esempio all'abbigliamento, alle calzature. Questa è una scarpa che rispetto a quelle di allora, questo è un prototipo fatto per me, per quella stagione, che ha un'intersuola con delle misure 12 mm, 22 mm. La nostra Metaspeed Sky di oggi è 38 rispetto a 22, 33 rispetto a 12.
Un drop 5,
quindi un
invece
drop
che
5
10.
Con una quantità di
materiale,
di mescola che è completamente diversa rispetto ad allora. E quindi dopo il corpo umano è una macchina meravigliosa perché si adatta rapidamente ad ogni cosa. E
ma quando fai fare i lavori ai tuoi ragazzi, che scarpe gli fai usare per far lavorare bene i piedi?
Allora, noi adesso abbiamo attuato una strategia che è quella di fare un grande turnover. Non utilizziamo costantemente carbonio, utilizziamo anche le nostre calzature come le Hyperspeed, che il carbonio non ce l'hanno, soprattutto quando facciamo gli sprint in salita, quando dobbiamo fare un lavoro tecnico speciale, particolare, tendiamo a cambiarle. E anche perché, come ti dicevo prima, il corpo umano è una macchina meravigliosa che è capace di adattarsi rapidamente alle diverse condizioni. Quando tu lo abitui ad utilizzare sempre carbonio, probabilmente il vantaggio è minore rispetto ad un primo periodo nel quale lo stai utilizzando. Ecco perché noi cerchiamo di fare grande
rotazione. Ce lo stavi già un po' dicendo, no? Che i ragazzi sono cambiati, ma anche da quando ti allenavi tu, adesso che alleni, saranno cambiate anche delle metodologie di allenamento, un approccio diverso.
Sì, sono cambiate un po' di cose, non tantissime, perché noi eravamo già moderni. E l'evoluzione dice che si corre un po' meno, quindi come volume di allenamento si è mantenuta quella quantità di qualità, mentre il lavoro di rigenerazione, quelle corsette delle volte anche lentissime che servono per defaticare, sono state un po' sforbiciate dagli atleti. E poi anche l'allenamento di qualità si è spostato più dalla pista e dalle prove frazionate a rendere molto qualitativi i lunghi. Quindi le sedute lunghe diventano delle sedute che si avvicinano moltissimo alla gara anche come intensità. E questa è l'evoluzione nella maratona che io ho trovato. E poi rispetto a 20, 30, 40 anni fa facciamo un lavoro diverso anche quando parliamo di ginnastica, quindi quando parliamo di forza, quando parliamo di palestra, soprattutto al femminile, perché le donne ne hanno molto più bisogno, ma soprattutto i giovani di oggi, che sono cresciuti respirando un'aria più sporca, mangiando da ragazzi delle cose qualitativamente di livello più basso rispetto ai giovani che crescevano negli anni 50, 60 e 80, dove non c'era tutto questo, la possibilità di accedere a tanti cibi, soprattutto
cibi confezionati, sì, grassi idrogenati, insomma.
Ed è chiaro che questo ti porta ad essere da una parte tutti più alti, tutti con misure delle scarpe decisamente più grandi, ma d'altra parte anche con un'incidenza della loro crescita sulle carenze, soprattutto ossee, che hanno creato e creano molti problemi di infiammazione proprio ossea, di tibie soprattutto e del bacino. Ecco perché il lavoro che facciamo di contorno alla corsa con i lavori di forza e di ginnastica sono quantitativamente maggiori rispetto che in passato.
C'è una maggiore cura del dettaglio, forse, no?
Per chi ha il tempo
di farlo, beh, chiaro.
Se dovessimo pensare a chi è che affronterà una maratona di Milano, ad esempio, tutta questa parte nuova, quando arriva a livello amatoriale, quando arriva ad essere cognizione anche del podista, quello della domenica, dopo quanto il processo arriva a noi?
Beh, il processo è naturale, nel senso che se tu corri soltanto, prima o poi avrai dei problemi. È chiaro che se non hai moltissimo tempo a disposizione il tuo focus sarà
sulla corsa.
Ma se tu sei un atleta, perché per me sono tutti atleti, che può permettersi di fare attività 4 volte alla settimana, è molto più vantaggioso ed allenante correre una volta in meno, ma fare un lavoro di formazione della base, di creazione della base sulla quale tu andrai a correre, che vuol dire anche lavorare a casa sui tappetini utilizzando una fitball o dei pesetti. E in questo devo dire che il periodo del Covid è stato di grande formazione per tutti quanti, perché ci siamo tutti un po' inventati,
potevamo fare solo quello,
quindi e attraverso le tecnologie potevamo farlo anche in condivisione con un tecnico o un amico che è un po' esperto di tutto questo, e abbiamo imparato che forse qualche infortunio in meno possiamo anche tenerlo lontano.
E tornando a voi professionisti, oggi assistiamo ovviamente a questa rincorsa della maratona sotto le 2 ore, che purtroppo probabilmente avrebbe fatto Kiptum, che è stato sfortunatissimo, lui e il suo allenatore, ricordiamoli, ma ci arriveremo, se non ci arriverà qualcun altro probabilmente. Sicuramente la tecnologia ci sta aiutando, però oltre e l'allenamento, però c'è proprio un'attenzione maggiore alla ricerca del tempo rispetto a quando correvi tu, percorsi sempre più veloci, sponsor forse ancora più attenti a questa situazione. Tu come vedi il futuro di questi anni e anche gli ultimi risultati di maratonetti italiani? Il tuo record è sopravvissuto 14 anni, mi sembra giusto, il record italiano
l'ultimo,
di maratona.
Sì.
E negli ultimi anni, sì, l'ultimo. E negli ultimi anni ci sono stati invece diverse volte è stato abbassato, Yaman Crippa l'ha abbassato sì.
Ma sono cambiate tante cose, sono cambiate intanto le calzature che mettiamo ai piedi, che la statistica, ma anche io che le indosso ancora, ci dice quanto vantaggio ha dato soprattutto a certi atleti, quelli che sanno usare bene i piedi, che hanno una corsa rimbalzante.
Sanno usare bene i piedi.
La run economy, quindi il costo energetico del nostro movimento è la differenza, fa la differenza in tutti gli sport, non soltanto nel nostro, che è di pura prestazione.
Pura prestazione.
Mi puoi rispondere, ma possiamo dire che Stefano con quelle scarpe lì 2.05 lo faceva in maratona?
Ma forse anche meglio, perché io allora ero a 2 minuti e mezzo dal
record del mondo,
che era di Poltergato, oggi il record del mondo è vicino alle 2 ore. Ma chi se ne frega?
Scusa, c'è cioè sempre perfetto, questa qua. Diciamo che quella.
Quantificare il vantaggio, che non è, certo, non è poi così importante. Perché sono migliorati anche tanto i tempi medi della maratona e anche i nostri ragazzi? Perché oggi ci sono delle gare che una volta non esistevano, come le maratone spagnole soprattutto, ce ne sono 2, Siviglia e Valencia, che mettono nelle condizioni gli atleti di andare molto forte, soprattutto c'è una massa intermedia di atleti che una volta non c'era. Io corso quasi sempre da solo, perché ero lì a metà strada tra i super big, andavo a fare quasi sempre la maratona di Londra, quindi una di quelle più competitive in assoluto,
sì.
Ed ero sempre un po' lì a metà e sempre un po' lì da solo. Adesso quando vedo i ragazzi che in una maratona di Siviglia passano in 1:04, che è per dire un pacing per fare il tempo che serve per qualificarsi per le Olimpiadi, e passi 63esimo,
ti dici, bah.
Dico, mi sarebbe piaciuto fare queste gare.
Sì.
Questo è un altro dei grandi vantaggi che oggi gli atleti di medio-alto livello hanno: correre in un fiume di gente che va forte come te, e quindi questo crea uno stimolo e un aiuto che una volta non c'era.
Va bene, io Stefano lo starei ad ascoltare per tutto il giorno, ma questo fa parte del tuo stile di approccio allo sport, e grazie a questo che ti sei poi modulato su TV, radio, giornali, libri, io l'ho portato, e questa cosa ha sposato poi la tua collaborazione con ASICS, che è da sempre.
Beh, da prima.
Da 25 anni.
25 anni.
Che cosa tiene unito questo duo? Baldini, ASICS, dentro di te cosa ti senti così, cosa ti fa sentire così legato al brand?
Ma ci sono degli atleti o degli ex atleti che fanno ancora, vivono ancora quel personaggio lì.
No, tu hai fatto lo switch.
A me dispiace vedere tanta esperienza e tante conoscenze lasciate a quel tempo lì. Quindi la mia curiosità insomma, porta a cercare strade nuove e a fare dei passi in avanti, che possono essere quello di continuare a correre per testare prodotti e per dare le mie impressioni sulle nuove tecnologie o sulle le cose belle che stiamo pensando per domani. E questo va oltre l'essere, certo, un ambassador. E poi cercare di far correre forte dei ragazzi con queste tecnologie, questi prodotti di altissimo livello. E questo mi lega al brand, che ha le mie stesse ambizioni, cioè quello di far star bene delle persone e farli fare sport ai diversi livelli.
Anima sana, in corpore sano, quindi lo dice anche il nome.
Dal fitness fino all'altissima prestazione. Certo. E quindi, insomma, diciamo, viviamo la stessa...
Una simbiosi.
Sì, e la stessa realtà, e la stessa, abbiamo la stessa idea,
sì, sì,
dell'anima sana, in corpore sano, e della prestazione legata a questo claim.
Nozze d'argento, 25 anni.
25
quindi,
anni. Sì. Beh, poi ci sono dei brand, e questo è uno di quelli, i giapponesi in questo, che si affezionano tantissimo.
Sì.
Cioè che si va di là, al di là di un rapporto commerciale. Cioè si diventa proprio molto, molto famiglia. E questo...
Che fa parte della la filosofia giapponese dell'ospitalità.
E questo ovviamente non può che farmi un grande piacere, perché insomma mi sento onorato, ecco, di tutto questo.
E secondo me anche loro, nel senso che è proprio come in una famiglia.
Allora Stefano, adesso parliamo un po' del prossimo futuro, di quello che succederà da qui all'estate. Un'estate fantastica ci aspetta dal punto di vista atletico, sappiamo benissimo quali sono le tappe più importanti. Cosa ti aspetti dai tuoi ragazzi o cosa ti aspetti dall'atletica tricolore sulle prossime
europei e olimpiadi?
Europei. Beh, siamo molto competitivi, l'Italia non ha mai avuto una squadra
così
forte e con così tante punte anche da presentare sia agli europei che alle olimpiadi, e quindi soprattutto campionati europei in Italia.
In casa.
Infatti rosico tantissimo, perché non ho mai vestito la maglia azzurra in Italia, e questo è una cosa che effettivamente mi manca, il piacere di gareggiare per esempio a Roma dentro lo stadio olimpico. L'ho fatto al Golden Gala, ma è una gara privata, non è la gara istituzionale dove vesti la maglia azzurra e si gareggia per i colori della tua nazione. Quindi europei, ai quali spero di portare almeno 5 atleti, ne ho 4 già qualificati in questo momento, che sono Pietro Riva, appunto, che potrebbe scegliere addirittura tra 10.000 metri e mezza maratona, ma correremo la mezza maratona perché sarà bellissimo correre per Roma d'estate con le medaglie in palio. La Ludovica Cavalli sui 1500, lei è qualificata anche per le Olimpiadi. E poi Sara Nestola e Rebecca Lonedo, tra l'altro tutti i ragazzi che vestono il nostro brand, che correranno a loro volta la mezza maratona a Roma in giugno. E mi aspetto un'Italia altrettanto competitiva anche alle Olimpiadi, perché i nostri big, che nel frattempo hanno 3 anni in più, perché Tokyo è stato nel 2021, e conosco bene l'avvicinamento a una gara da campione olimpico, perché
la pressione
ho rigareggiato anche
2008.
A Pechino, 2008, quando ormai avevo già scollinato, diciamo, il meglio da un bel po', ma ricordo una mentalità e una maturità che addirittura erano in quel periodo superiori al pre medaglia d'oro di Atene. Quindi se la salute li assiste come non ha assistito me allora, hanno ancora tanto da dare, ed è per questo che dobbiamo, insomma, soltanto aspettare e divertirci, perché ci faranno divertire. Dietro crescono delle nuove leve di un certo livello, perché soprattutto nei salti siamo diventati, sì, da un popolo di corridori, che siamo anche rimasti, a un popolo di saltatori, perché
sì,
da Tamberi in poi, con Larissa Iapichino, con
Mattia
Fulmani, insomma, abbiamo davvero tante frecce nel nostro arco e tanti giovani che crescono. Siamo anche, e mi prendo, diciamo, non dei meriti, perché però mi sono occupato per 8 anni di settore giovanile
nazionale, sì,
della nazionale, dove ho sempre puntato tantissimo sulle staffette. perché sono le cose che ti fanno fare un po' squadra e soprattutto perché se non avevamo una punta ma avevamo tanti ragazzi di livello intermedio
la puoi giocare,
puoi coltivare un futuro di staffette che oggi abbiamo molto competitivo,
decisamente.
E sia maschile che femminile, perché
è vero che la qualità e il livello di una nazione si misura anche dalla forza delle tue gare di squadra, quindi dalle staffette in atletica, beh, insomma, siamo messi molto bene.
Senti, per chiudere, per farci sentire più vicino a chi ci sta seguendo, ma tu quando correvi, quali erano quegli allenamenti che proprio dicevi, no, oggi devo fare questo, io non lo voglio fare, e magari lo fai fare ai tuoi ragazzi adesso. Dai, c'è un allenamento.
Allora, le cose molto lunghe, all'inizio, ho fatto tanta fatica a digerirle perché venivo dalle distanze più brevi. Quando allunghi ti cambia un po' il corpo e la sensazione di quello che stai facendo. Intensità molto più basse, ma sforzo molto più prolungato. E quello davvero facevo abbastanza fatica. Poi invece sono diventati quasi i miei allenamenti preferiti.
Ci hai vinto l'oro olimpico.
Diciamo che ce n'erano altri più tecnici che mi servivano per correre in modo più sciolto, decontratto e meno costoso e dispendioso, che erano un po' noiosi, ma in realtà oggi sono quelli, hai ragione, sono quelli con i quali martello.
Ma è sempre così, è sempre.
Sì. Ma poi quando i risultati ripagano, insomma, anche i momenti quelli un po' più noiosi, alla fine insomma, si fa volentieri anche il lavoro tecnico.
Tu invece adesso, essendo agenda impegnatissima tutto il giorno, ma quando è che vai a correre?
No, io corro.
Vai a correre?
Io corro quando 2, 3, 4 volte alla settimana, e in pausa pranzo quando il clima diciamo è un po' più rigido.
No? Le pause.
Sì, stessa cosa. E poi sto tantissimo in bicicletta perché
seguendo i
ragazzi fuori certi giorni faccio anche 60 km perché ho diversi gruppi, anche se ad intensità basse, comunque le mie 2, 3, 4 ore sulla sella
si sentono.
Ci sto.
Z1, Z2 che fa benissimo.
Z2, poi insomma d'estate anche un po' di bici da corsa perché non mi dispiace.
Non so se si vede, ma è informissimo.
Sì, decisamente.
Stefano, grazie mille, è stato davvero un piacere, grazie per averci ospitato.
Grazie davvero, grazie.
A voi.